Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Canadians are reasonable and we are polite, but we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. At the moment, the US tariffs came into effect in the early hours of this morning.
I canadesi sono ragionevoli ed educati, ma non ci tiriamo indietro da questa battaglia. Questa che state ascoltando è la risposta che oggi ha dato a Donald Trump ai dazi che ha imposto sul Canada e poi anche sul Messico e sulla Cina nella sua guerra commerciale. Trump che appunto ha deciso per un 25% di dazi, 20% per quanto riguarda la Cina, e Trudeau che dice nulla giustifica queste misure americane e dunque il Canada risponderà a partire da questa mezzanotte applicando dazi del 25%, quindi a sua volta il Canada, su 107 miliardi di dollari di merci statunitensi. Ha detto anche Trudeau questa è una decisione stupida da parte dell'amministrazione della Casa Bianca perché si ritorcerà contro e da una guerra commerciale non esce vittorioso nessuno. Questo sarà i dazi in particolare, ma anche naturalmente il destino dell'Ucraina e la difesa europea saranno i temi principali di questa puntata, temi che voi potete come sempre commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al numero per WhatsApp, messaggi scritti, mi raccomando, non audio, non li posso ascoltare, non li posso mandare, messaggi WhatsApp al 349-238-6666. Prima però di affrontare questi temi con gli ospiti, vi racconto in sintesi come sempre la giornata. La guerra commerciale di Trump e i dazi americani affossano i mercati azionari, intanto Pechino, Messico e Canada annunciano le loro contromosse. La guerra russa contro l'Ucraina, Zelensky cede davanti al blocco degli aiuti americani e dice pronti a lavorare con gli Stati Uniti per la pace. Mosca parla di decisione positiva, a questo punto Trump, secondo Reuters, potrebbe annunciare oggi l'intesa sulle terre rare. Difesa europea, la Presidente della Commissione europea von der Leyen lancia il piano sul riarmo europeo da 800 miliardi. In Italia coalizioni divise, no da parte della Lega, 5 Stelle e Partito Democratico. Inchiesta a Milano, giro di prostitute e droga, arrestati Stefania Nobile e il suo ex ai domiciliari, la figlia quindi di Vanna Marchi. Il bollettino medico sulla salute del Papa dice che le condizioni cliniche di Francesco oggi si sono mantenute stabili, non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria né broncospasmo. Partiamo quindi dalla guerra commerciale lanciata da Donald Trump. Il Canada imporrà dazi al 25% su 155 miliardi di dollari di prodotti americani. L'ha annunciato Justin Trudeau, l'avete sentito, spiegando che le tariffe scatteranno subito, da questa mezzanotte, su 30 miliardi di prodotti statunitensi, mentre sui restanti 125 miliardi entreranno in vigore in 21 giorni. I canadesi sono ragionevoli ed educati, ha detto, ma non si tireranno indietro da una battaglia, soprattutto quando in gioco c'è il paese e il benessere di tutti coloro che vi abitano.
La risposta del Canada non si fa attendere. Gli Stati Uniti ci hanno dichiarato una guerra commerciale. I dazi sono una cosa molto stupida da fare, dice il primo ministro Trudeau e annuncia la contromossa. Ottawa imporrà dazi al 25% con effetto immediato su prodotti statunitensi dal valore di 30 miliardi di dollari canadesi e tra 21 giorni tariffe su prodotti per altri 125 miliardi. Il Canada non si tirerà indietro da questa battaglia, sottolinea Trudeau, aggiungendo che se i dazi statunitensi rimarranno, Ottawa penserà anche ad altre misure per colpire gli Stati Uniti. Pechino replica i dazi statunitensi scattati sui prodotti cinesi, colpendo con tariffe del 10% soia, carne di maiale, manzo, sorgo, prodotti ittici, frutta, verdura e prodotti caseari importati dagli Stati Uniti. Le dogane cinesi hanno anche sospeso le importazioni di legname statunitense, mentre il Messico annuncerà domenica misure in risposta ai dazi imposti da Washington. Risponderemo con tariffe e non solo. Trump ha dato inizio a una battaglia commerciale, dice la presidente Claudia Sheinbaum, preannunciando anche possibili azioni legali contro i dazi statunitensi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È stato un martedì nero per le borse europee, travolte dalla guerra dei dazi innescata dall'amministrazione Trump contro Canada, Messico e Cina. Il presidente americano ha confermato inoltre la prossima entrata in vigore di tariffe anche nei confronti dell'Europa, alimentando la generale incertezza geopolitica e l'avversione al rischio degli investitori. I listini continentali hanno così fatto rapidamente marcia indietro dai massimi toccati la vigilia, mentre Wall Street ha annullato tutti i guadagni seguiti alle elezioni presidenziali. Il FTSE MIB di Piazza Affari ha chiuso in rosso del 3,41%, perdendo oltre 1000 punti e scivolando sotto quota 38.000. Tra i principali titoli milanesi, nuovo KO per Stellantis, meno 10,16%, ai minimi dal dicembre 2020. Pesanti anche Iveco, meno 7,73%, ed ST Microelectronics, meno 8,37%. Sul valutario, dollaro ai minimi da 3 mesi, giù anche petrolio e bitcoin. Paolo Paronetto, da Radio Corpo Radio 24, Sole 24 Ore.
E poi su tutto questo, tutto questo caos, questa tempesta dei dazi sui mercati in tilt, torneremo a parlare tra poco. E a poche ore dal discorso di Donald Trump, questa sera nella notte italiana al Congresso, al Parlamento americano per lo Stato dell'Unione, Kiev prova a rimettere in movimento il dialogo congelato dallo scontro della Casa Bianca, vi ricordate venerdì scorso nello studio Ovale, un post per sbloccare lo stallo da parte di Zelensky, un post elaborato nei dettagli quasi come fosse un trattato, secondo la stampa britannica, e dunque verificato.
Il mio team ed io siamo pronti a lavorare sotto la forte leadership del presidente Trump per ottenere una pace duratura. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Zelensky, dopo che il suo consigliere Podolyak aveva riferito di non trascurare la possibilità di negoziare con gli USA, ma di stare anche discutendo con i partner europei la possibilità di sostituire gli aiuti americani. Parole arrivate dopo la sospensione da parte degli Stati Uniti degli aiuti militari all'Ucraina, fino a che il presidente Zelensky non mostrerà sforzi sinceri per un piano di pace, spiegato il vicepresidente americano Vance, trovando il plauso dell'Ungheria, il cui presidente Orban incontrerà nelle prossime ore a Parigi Macron. Kiev, che dopo lo stop di Trump avrebbe un margine di sicurezza di circa 6 mesi, incasserà intanto nel 2025 oltre 30 miliardi di euro dall'UE. Lo si apprende dalle nuove bozze di conclusione in vista del vertice europeo straordinario del 6 marzo, che avrà al centro la prosecuzione del supporto all'Ucraina e il rafforzamento della difesa europea, il cui piano è stato presentato da Ursula von der Leyen.
We're living in the most momentous and dangerous of times.
Viviamo in tempi pericolosi, la sicurezza dell'Europa è minacciata, ha detto la Presidente della Commissione europea, presentando il piano Rearm Europe, punta a sbloccare l'uso dei finanziamenti pubblici e della spesa per la difesa a livello nazionale, in modo da mobilitare fino a 800 miliardi in totale e prevedere prestiti per 150 miliardi a disposizione dei 27. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E poco fa l'amministrazione Trump e l'Ucraina, questa è un'anticipazione dell'agenzia Reuters, hanno in programma di firmare l'accordo sui minerali che era saltato dopo il disastroso incontro nello studio Ovale di venerdì. Reuters lo dice citando 4 persone a conoscenza del dossier. Il presidente Trump ha detto ai suoi consiglieri che vuole annunciare questo accordo nel suo discorso che appunto farà al Parlamento nella notte italiana. Adesso parliamo invece del piano di Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, sul riarmo dell'Unione. Non piace a molte forze politiche italiane, ma si attende il vertice di giovedì.
Non ci sarà l'informativa in Senato della Premier Giorgia Meloni per il Consiglio europeo straordinario dedicato all'Ucraina previsto per giovedì. Palazzo Chigi continua nella linea della cautela in un momento in cui la Premier cerca di mediare tra Stati Uniti ed Europa, ma il piano di riarmo von der Leyen non viene bocciato a prescindere, soprattutto per quel che riguarda la possibilità delle spese militari scorporate dal patto di stabilità. Si dividono i partiti nella maggioranza per Antonio Tajani. Gli anni di Forza Italia si fanno finalmente passi concreti per la difesa europea, mentre per la Lega di Matteo Salvini si assiste a una spaventosa escalation militare che racchiude il progetto di sottrarre sovranità agli stati, ovvero costituire l'esercito comune europeo. Da parte dell'opposizione il Movimento 5 Stelle non andrà in piazza il 15 marzo per l'Europa e dice no all'unione del riarmo, no da AVS, scettica anche al Line del PD. All'Europa serve la difesa comune, non il riarmo nazionale al quale punta il piano von der Leyen. Favorevoli invece i centristi di Lupi, Azione, Italia Viva e Più Europa. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Parliamo di Europa, si sono autosospese dal gruppo a cui appartengono le 2 eurodeputate del Partito Democratico, Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti, dopo la notizia della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria del Belgio di revoca della loro immunità nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate.
I nomi delle europarlamentari del Partito Democratico Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini erano stati citati nel fascicolo delle indagini sul Qatar Gate già nel dicembre del 2022, quando la vicenda venne a galla, ovvero denaro e regali ottenuti da europarlamentari e lobbisti in cambio di interventi a favore degli interessi e dell'immagine internazionale del Qatar. Tra gli arrestati eccellenti, l'ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili e l'ex parlamentare Antonio Panzeri. Ora, nei confronti di Alessandra Moretti e Elisabetta Gualmini, la Procura federale belga chiede la revoca dell'immunità parlamentare. L'istanza è stata presentata all'ufficio di presidenza dell'Europarlamento e sarà annunciata nel corso della sessione plenaria di lunedì. Toccherà alla Commissione Affari Giuridici vagliarla e in quella sede le due europarlamentari del PD avranno la possibilità di chiarire la loro posizione rispetto alle contestazioni della Procura. Per l'eventuale decisione finale sulla revoca dell'immunità bisognerà comunque attendere il voto del Parlamento. Nel frattempo Moretti e Gualmini si sono autosospese dal gruppo Socialisti e Democratici. Per essere pienamente a disposizione della magistratura, siamo estranei a qualsiasi fatto corruttivo. Così hanno fatto sapere. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Passiamo alla cronaca. Avrebbero procurato droga ed escort ai clienti del loro locale milanese. Sono finiti ai domiciliari Stefania Nobile, la figlia di Vanna Marchi, e l'ex compagno Davide Lacerenza e un collaboratore.
Qual è la parola d'ordine della notte milanese? Qual è la?
Spingere!
Così alla Zanzara Davide Lacerenza raccontava le serate nel suo locale. Cibo esagerato e bottiglie costose. Sul web Lacerenza è famoso come lo sciabolatore di champagne. E poi il privé adiacente, dove, secondo l'accusa, sarebbe stato offerto ai clienti un pacchetto all inclusive. Alcol, ragazze poco più che maggiorenni e cocaina. Costo dai 3 ai 10 mila euro. Un cliente avrebbe sborsato oltre 640 mila euro in 3 anni. Ora è scattata l'accusa a vario titolo di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti per Lacerenza, un suo collaboratore Davide Ariganello, e per la sua ex compagna Stefania Nobile, tornata libera nel 2013 dopo una condanna di 9 anni per associazione a delinquere e truffa. E proprio con la madre Vanna Marchi, regina delle televendite farlocche, Stefania Nobile, secondo l'accusa, avrebbe fatto vari viaggi in Albania, dove avrebbe reinvestito il denaro in nero. Dalle intercettazioni spuntano anche rapporti con esponenti delle forze dell'ordine. Quanto veri o millantati sarà l'indagine a stabilirlo. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E si allarga l'inchiesta della Procura di Roma sulla SOGEI, la società informatica dello Stato, venuta alla luce nell'ottobre scorso con l'arresto del direttore generale Paolino Iorio. Nel registro dei indagati c'è da oggi anche l'amministratore delegato Cristiano Cannarsa.
L'ipotesi di reato è tentato peculato. L'AD di SOGEI Cristiano Cannarsa avrebbe cioè tentato di favorire la società privata DEAS con danno per la società informatica dello Stato da lui guidata. Con la stessa accusa è indagata anche Stefania Ranzato, amministratrice della DEAS, società di cybersicurezza che ha registrato negli ultimi 3 anni un boom di fatturato da 3 a 25 milioni grazie a contratti pubblici nel settore difesa. La Procura di Roma, ma dopo le perquisizioni negli uffici e l'abitazione di Cannarsa, dovrà ora verificare queste accuse che arrivano dall'ex direttore di SOGEI, Paolino Iorio, in carcere da ottobre dopo l'arresto mentre intascava una mazzetta da 15.000 euro. Secondo Iorio, Cannarsa avrebbe favorito in vari modi la DEAS per servizi che SOGEI è in grado di realizzare all'interno con lo scopo di aumentarne il valore ai fini di una vendita. Cannarsa si dice sereno ed esprime piena fiducia nella magistratura, mentre SOGEI conferma la piena collaborazione alle indagini nella certezza di un celere e completo chiarimento della posizione dell'AD. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E come tutte le sere da oltre due settimane a questa parte, arriva il bollettino medico sulle condizioni di salute del Papa. Nella giornata odierna le condizioni di Francesco si sono mantenute stabili, non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria né broncospasmo, è rimasto senza febbre, sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato. Questa mattina è passato alla ossigenoterapia ad alti flussi e ha seguito la fisioterapia respiratoria. Questa notte, come programmato, per il Papa verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva fino a domani mattina, intanto la prognosi rimane riservata. There comes a time.
when we heed a certain call, when the world must come together as one.
There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all.
We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change.
We all are part of God's great big family.
And the truth, you know, love is all we need.
Il 7 marzo di 40 anni fa uscì con Columbia Records una canzone che cambiò il mondo. Compie infatti 4 decenni, We Are the World, che state ascoltando, registrato per USA for Africa dai più grandi artisti del tempo, tra cui Michael Jackson, Lionel Richie, Bruce Springsteen, Tina Turner, Bob Dylan e molti altri. Raccogliere fondi per combattere la fame in Africa era l'obiettivo che si era prefisso Harry Belafonte quando, aiutato da Quincy Jones, aveva riunito il 28 gennaio, dunque poco più di un mese prima, un incredibile gruppo di 46 talenti, chiudendoli per un'intera notte in sala di registrazione quando tutti erano già esausti per aver partecipato poco prima alla serata degli American Music Awards. Lionel Richie, Michael Jackson avevano scritto il testo del brano lavorando la settimana prima nella casa di famiglia dei Jackson a Encino in California. Lasciate l'ego fuori dalla porta, era stato il motto di Quincy Jones affisso all'ingresso degli studi A&M di Los Angeles per invitare le star a evitare rivalità. E ce n'era ben donde a We Are the World. Il brano di quasi 5 minuti, nato a scopo benefico per combattere la fame in Etiopia, appunto c'erano 46 talenti. We Are the World convendette inizialmente oltre 20 milioni di copie, diventando uno dei singoli più venduti di tutti i tempi. La canzone raggiunse il primo posto nelle classifiche di diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito e Italia, e vinse 4 Grammy Award, tra cui Song of the Year, registrazione dell'anno. Grazie poi all'album, ai video, al merchandising, gli incassi benefici furono di oltre 80 miliardi di dollari. Che bei momenti, caro Dario Ricci!
Eh sì, tanti capelli fa, almeno nel mio caso.
E diciamo che i tuoi capelli sono il sintomo del tempo che passa, in effetti sono il segnale, sì, l'indicatore, diciamo.
E invece, diciamo che il gesto, sì, comunque quel gesto e quella cifra rimangono in quella storia della musica leggera.
È inarrivabile,
no?
Inarrivabile,
no?
Certo.
Assolutamente, anche il senso di unità che oggi ci farebbe davvero comodo.
Tutto insomma, un altro momento. Invece che cosa succede sul campo?
Sul campo siamo nella gara d'andata degli ottavi di Champions League, l'unica italiana ancora in corsa, l'Inter sarà in campo domani a Rotterdam contro il Feyenoord, ma intanto davvero gustose le 4 partite in programma oggi, già acquisito il successo dell'Aston Villa sul campo del Bruges, che pure aveva eliminato l'Atalanta per 3-1 per i Villans sul campo dei Belgi. Attualmente in campo Dortmund-Lille al 20esimo, risultato ancora fermo sullo 0-0, mentre si sono sbloccate le 2 partite più attese. A Eindhoven il PSV, che pure aveva eliminato la Juventus, è sotto per 1-0 contro l'Arsenal in gol al 18esimo con Timber, mentre nel derby di Madrid Real Madrid avanti sull'Atletico Madrid per 1-0, decide in questo caso il gol splendido al 4° minuto di Rodrigo, il lancio in profondità di Valverde, Rodrigo che si libera del suo marcatore di sinistro, batte Oblak. In questo istante, e ti ridò poi subito la linea, arriva il raddoppio dell'Arsenal sul campo del PSV, in questo caso il marcatore Nwaneri, quindi Arsenal in vantaggio 2-0 a Eindhoven.
Grazie caro Dario Ricci, poi ci aggiornerai naturalmente sul proseguo di questa partita. Adesso invece proseguiamo, prima la pubblicità e poi gli ospiti.
F Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti.
Bene, come sempre, dopo la sintesi che vi ho raccontato della giornata, Roberta Giordano sempre con voi, adesso per cominciare invece ad approfondire alcuni degli argomenti che avete sentito insieme agli ospiti. Per i vostri messaggi, per commentarli, 349-238-6666 oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale vi ricordo potete aderire senza indugio in qualsiasi momento. Un ascoltatore mi chiede di smentire, dice, una fake news odiosa. E lo è certamente, perché dice messa in giro in particolare da un personaggio che adesso non sto a nominare. Mi chiede di smentire la notizia che il Papa sia già morto e che aspettano il momento opportuno. Insomma, ci sono state tante speculazioni da che il Papa è in ospedale. Siamo, diciamo, nella Unione Sovietica di un po' di anni fa, quando mummificavano i presidenti che erano morti, che davano notizia dopo parecchio tempo. Non si sa, il Vaticano non avrebbe motivo, insomma, il Papa non sta bene sicuramente, ma per fortuna al momento è vivo. Ci occupiamo di tutt'altro, sicuramente anche argomenti che stanno a cuore a Papa Francesco, e parliamo del mondo ai tempi di Trump, perché ormai questa è la serie, potremmo dire il titolo di una serie che avrà molte stagioni, salvo imprevisti, e che andranno avanti per almeno 4 anni. Questa serie che stiamo raccontando di puntata in puntata con Effetto Notte insieme agli ospiti. La puntata di oggi di questa serie, nella sua prima stagione, verte su 3 temi principali, che sono i dazi imposti da Trump a Canada, Messico e Cina. Per Canada e Messico al 25%, per la Cina c'è stato un aumento rispetto a quelli di settimane fa, dal 10% è passato al 20%, che hanno provocato una tempesta sui mercati finanziari. Le borse che sono andate in tilt, le borse europee hanno mandato in fumo oltre 367 miliardi, molto male anche Wall Street. E poi c'è la decisione presa da Trump di bloccare gli aiuti militari a Kiev dopo lo scontro senza precedenti che abbiamo raccontato, abbiamo visto, abbiamo ancora negli occhi e nelle orecchie di venerdì scorso nello studio ovale tra Trump e Zelensky, e con l'aiuto manforte che ha dato il vicepresidente americano Vance a Trump, insomma, diciamo, in questa aggressione, possiamo dire, verbale a Zelensky. E poi il terzo argomento è il piano europeo di difesa, è stato illustrato definitivamente, insomma, questo piano oggi dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Però di questi 2 ultimi temi parleremo dopo con altri ospiti. Adesso invece saluto Marco Valsani, nostro corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Caro Marco, buonasera.
Buonasera a voi.
E buongiorno a te, visto il fuso. Allora, è iniziata proprio nei fatti la guerra commerciale voluta da Trump. Nel suo mirino ci sono scambi per 1.500 miliardi di dollari, ci sono Pechino, Canada e Messico che però hanno annunciato le loro contromosse, una durissima risposta in particolare di Canada e Cina, che lascia prevedere quindi uno scontro senza esclusione di colpi, come si dice, con conseguenze potenzialmente diciamo piuttosto serie, se non devastanti, per l'economia mondiale. Quindi ha detto in tilt i mercati azionari, le borse europee che chiudono in forte calo la seduta e bruciano 367 miliardi, Milano ha un calo del 3, ha chiuso un calo del 3,4%, molto male anche Wall Street. Trump a Trudeau dice: se imponi i dazi le nostre tariffe saliranno, ma di questo del specifico del Canada parleremo dopo. Ti faccio sentire intanto che cosa ha detto oggi Andrea Dell'Itala, che è Head Capo of Euro Multi Asset di Pictet Asset Management, è intervenuto oggi a Focus Economia, intervistato da Sebastiano Barisoni, che ha detto: le prospettive di politica economica di Donald Trump non sono sempre chiare, anzi spesso è necessario decifrare le dichiarazioni del presidente americano. Sentiamo.
Torno a dire che è importante cercare di decifrare che cosa ci sia nella mente o nella prospettive di politica economica americana, che è complessa da decifrare, però a me pare che le tariffe ormai sia indiscutibile che nell'idea che Trump andasse preso seriamente ma non alla lettera, ahimè dobbiamo ricrederci su questo punto, perché sta implementando, ed è una vecchia storia alla quale tiene da molto tempo, tutta l'agenda tarifaria che aveva in mente. Allora, a oggi, i conti che abbiamo fatto, che sono fatti più o meno tenendo conto di quello che è stato annunciato fino ad oggi, no? Su queste cose noi possiamo contare su un impatto che per gli Stati Uniti è di circa mezzo punto di inflazione in più e mezzo punto di crescita in meno. Questi sono gli impatti, quindi è un impatto stagflattivo sulla stessa America.
E poi, sempre a Focus Economia, da Sebastiano Barisoni, ha parlato Lucia Taioli, professoressa di Economics and International Economics al Politecnico di Milano, Senior Research all'ISPI, sulla possibilità quindi di sostituire le importazioni da parte degli Stati Uniti. Sentiamo cosa ha detto.
Ma è chiaro che nel breve non è assolutamente possibile sostituire le importazioni di questa grandezza da Messico e Canada. E visto che non è possibile sostituirne nel breve, l'effetto è sicuramente quello di un aumento dei prezzi. Le catene produttive degli Stati Uniti si sono riorganizzate in un certo modo perché era conveniente farlo economicamente, più produttivo e così via. Quindi questi dati ovviamente vanno chiaramente contro l'interesse del sistema produttivo americano.
È così, Marco Valsania?
È sicuramente uno dei problemi che avrà Trump e che i critici sottolineano. Cioè, se è chiaro che la tesi dell'amministrazione è che i dazi alla fine faranno bene all'agenda di America First, che i dazi sono cruciali sia per punire partner e alleati per pratiche che loro ritengono scorrette o per posizioni che comunque ritengono dannose per gli Stati Uniti, ecco, il dilemma, diciamo, sorge sul fatto che l'impatto di questi dazi e di un'escalation poi delle guerre tariffarie con anche rappresaglie reciproche, ecco, questo impatto finirà anche per colpire la superpotenza economica americana, e già girano previsioni 0,6% in più di inflazione solo dai dazi Canada e Messico, secondo stime di Goldman Sachs, spettri di crisi o di Trump recession comunque alle porte se le cose continueranno a degenerare, e sicuramente i segnali di qualche cosa di più che in gioco potrebbe esserci qualcosa di più di malesseri e di mal di pancia temporanei ci sono anche appunto in un'economia americana che finora ha dato prova di solidità. Il dato già prima dell'annuncio di questi dazi, nel clima comunque di incertezza e di grandi incognite, di caos che le continue minacce e i dazi imminenti hanno creato, l'indicatore GDP Now elaborato dalla Fed di Atlanta, che prevede in modo costantemente aggiornato l'andamento del PIL americano, prevede una contrazione di quasi il 3% nel primo trimestre degli Stati Uniti, nel primo trimestre di quest'anno. E gli indicatori di fiducia dei consumatori sono in calo, gli indicatori manifatturieri dell'attività manifatturiera sono a loro volta alla soglia di contrazioni, quindi lo spettro di quella l'escalation di guerra commerciale a questo punto fatta scattare da Trump ha sicuramente in serbo dei forti rischi dei rischi significativi anche per l'economia americana, anche se chiaramente per le dimensioni stesse delle economie, l'economia canadese e messicana hanno in gioco dei pericoli molto maggiori, come ha ammesso lo stesso premier canadese Justin Trudeau, preparando il paese a tempi duri, e però aggiungendo che il Canada non si arrenderà di fronte a questo tipo di atteggiamento ingiustificato, condannato come del tutto arbitrario e ingiustificato da parte dell'amministrazione Trump.
Tra l'altro, e poi si paventano naturalmente anche i dazi che potrebbero piombare sui prodotti dell'Unione Europea, anche se per il momento insomma sono stati annunciati, minacciati, ma non sono partiti come invece gli altri su Canada, Messico e Cina. Si è fatto un calcolo, il centro studi di Confcooperative, sarebbero a rischio il 15-30% dell'export alimentare italiano. Insomma, in questo modo quindi Trump manda lasciando un po' all'aria il NAFTA, no? L'accordo nordamericano di libero scambio tra Stati Uniti, Canada e Messico, che era entrato in vigore nel 1994.
Che tra l'altro aveva rivisto e firmato lui stesso la nuova versione del NAFTA, che ha cambiato nome con un nome piuttosto complicato, ma comunque era stata risottoscritta da Donald Trump nel suo primo mandato, che aveva definito quell'accordo, come suo solito, il più grande accordo di ogni tempo, certo, di tutti gli universi possibili e immaginabili, e che adesso invece evidentemente non è più così fantastico a suo avviso, perché richiede di essere mandato in frantumi, tra l'altro con ragioni che non hanno nulla a che vedere con il commercio, perché nella prima minaccia aveva detto che si trattava di fermare l'invasione di migranti illegali e di fentanyl. A questo punto è diventato solo più il fentanyl, che, come gli ha fatto notare Justin Trudeau, il fentanyl in arrivo dal Canada è praticamente inesistente a questo punto.
Ricordiamo prodotto in Cina, tra l'altro.
Esatto, prodotto in Cina, ma comunque appunto dalla frontiera canadese questo non passa più neanche mezza, hanno sequestrato credo nell'ultimo trimestre mezza oncia di fentanyl alla frontiera canadese, ma evidentemente questa mezza oncia, perché poi la realtà per Trump diciamo è molto soggettiva, è abbastanza per giustificare. Per giustificare questa ondata di dazi.
Siamo in attesa, e qui chiudiamo tra l'altro, del discorso che farà nella notte italiana al congresso americano, dirà parecchie cose, ma so che i democratici pianificano di interrompere il discorso di Trump in Parlamento, perché mi pare che inviteranno gli impiegati federali licenziati, i piccoli imprenditori danneggiati dalle politiche di Trump, ma anche i beneficiari dell'assicurazione Medicaid, appunto dell'assistenza sanitaria, ma poi ci racconterai appunto quando questo sarà avvenuto, e cercheremo di capire.
Ci sarà modo.
Grazie intanto Marco Valsaria, buon lavoro, quindi buon proseguimento.
A voi.
Lì dagli Stati Uniti. Ciao caro Marco, pausa di riflessione e naturalmente torno ratta come la folgore.
Tempo in diretta.
Dominio dell'anticiclone sull'Italia con una bella fase dal sapore primaverile, ma attenzione alle temperature basse all'alba. Nelle prossime ore avremo ancora bel tempo quasi ovunque, salvo nubi sparse tra le isole maggiori. Domani mattinata pieno sole con un risveglio a tratti frizzante e locali gelate al centro-nord. Soffieranno venti moderati di scirocco in Sardegna, dove sono previste anche nubi sparse. Dal pomeriggio situazione stabile senza variazioni significative. Temperature massime in ulteriore leggero aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete che siete al posto giusto, nel momento giusto, in modo che un giorno non potrete dire io questa mica la sapevo, a proposito di una notizia importante, perché qua Roberta Giordano prima ve le racconta in sintesi e poi ne approfondisce alcune particolarmente importanti insieme agli ospiti. Abbiamo quindi parlato, intanto vi ricordo potete commentare le notizie, i fatti al 349-238-6666, che è il numero per messaggi WhatsApp, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Nicolò mi ringrazia, dice mai come oggi avremo bisogno di una canzone così, grazie per averla ricordata a proposito di We Are The World, che compie 40 anni. Sì, però invece c'è una grande disgregazione che stiamo raccontando da diverso tempo. Poco fa, proprio col nostro corrispondente degli Stati Uniti, parlavamo di questa tempesta sui mercati finanziari causata dall'entrata in vigore dei dazi voluti da Trump su Canada, Messico e Cina. Canada e Messico al 25%, la Cina c'è stato questo aumento del 10% e quindi arrivano al 20%, ma anche la durissima risposta in particolare di Canada e Cina, che appunto fa prevedere questo scontro senza esclusione di colpi. Sentiamo, ve l'ho fatto sentire all'inizio, che cosa ha detto oggi il primo ministro canadese Trudeau.
Canadians are reasonable and we are polite, but we will not back down from a fight.
Ha detto Trudeau: i canadesi sono ragionevoli ed educati, ma non ci tireremo indietro da questa battaglia, che è appunto questa guerra commerciale lanciata da Trump. Ha detto Trudeau: nulla giustifica queste misure americane, dunque il Canada risponderà a partire dalla mezzanotte di oggi applicando dazi del 25% su 107 miliardi di dollari di merci statunitensi. Ne voglio parlare con Marco Zambon, che è segretario generale della Camera di Commercio italiana a Toronto. Ne serve appunto la Camera di Commercio per promuovere lo sviluppo del business tra le aziende italiane e quelle canadesi. Buonasera, anzi buongiorno Zambon, e grazie alla disponibilità.
Grazie, grazie a voi, grazie dell'invito, grazie Roberta.
Marco Zambon, allora naturalmente il Canada ha preso molto male questa entrata in vigore, perché sembrava che durante un mese ci fosse la possibilità forse di trovare un accordo. Evidentemente questo accordo non è stato trovato, non so neanche nella mente di Trump quale potesse essere questo accordo, però il primo ministro Trudeau appunto ha annunciato contromisure, dazi a sua volta da parte del Canada del 25%.
Sì, il governo canadese ha risposto occhio per occhio, diciamo, al governo americano, quindi anche il Canada inizierà questi dazi al 25%, e qui si parla proprio di una guerra commerciale. Sicuramente questa guerra farà del male sia all'economia americana che a quella canadese. Qui si prevede che nei prossimi 6 mesi ci possa essere una recessione e una contrazione del mercato di circa del 2,5%. Ovviamente non si capiscono le ragioni. Il fentanyl, come è stato nominato prima, è platealmente una scusa, perché neanche l'1% arriva, tra l'altro viene prodotto in Canada, ma non passa attraverso il confine. Quindi questi sono sicuramente dei dazi immotivati, sono dei dazi ai quali il Canada sta rispondendo. Ricordiamo che il Canada lavorerà sia a livello federale che provinciale, ovvero ogni provincia potrà anche rispondere a questi dazi in maniera autonoma e adeguata a seconda di quello che crede che si debba fare. Qui per esempio in Ontario stiamo già rimuovendo tutti i liquori che arrivano dagli Stati Uniti, dagli scaffali del CBO, e ovviamente in tutta questo marasma di informazioni bisogna guardare quali sono le opportunità, soprattutto le opportunità per le aziende italiane che vengono a vendere qui in Canada.
Quali potrebbero essere le opportunità, per esempio, Marco Zambon?
Beh, parliamo per esempio del settore delle infrastrutture. Se l'Ontario, la nostra provincia, decide di non far partecipare alle gare di appalto le aziende americane, ecco che qui si apre un business per le aziende italiane di molti miliardi. Quindi bisogna monitorare la situazione, stare calmi, non farsi prendere dal panico, cercare di vedere quali sono le principali opportunità. Il governatore dell'Ontario ha già deciso di segnalare nei supermercati quali prodotti sono degli Stati Uniti e quali sono canadesi. Se il consumatore decide di non acquistare più il prodotto americano, ecco che il mercato per il prodotto italiano si apre, e quindi ci saranno molte possibilità per le aziende italiane che vogliono importare e esportare in Canada.
Quindi vediamo se, oltre diciamo al danno, ci siano anche delle opportunità, però come diceva giustamente Marco Zambon, bisogna aspettare un attimo con lucidità, capire più chiaramente che cosa succederà effettivamente nella pratica. Tra l'altro Trump ha risposto di nuovo a Trudeau dicendo: per favore spiegate al governatore Trudeau, quindi lo chiama governatore come i vari governatori degli stati americani, perché lui, da che si è insediato, dice che dovrebbe essere il Canada il 51esimo stato americano, no? Dice: dite al governatore Trudeau che se decide dazi di ritorsione contro gli Stati Uniti, le nostre tariffe reciproche aumenteranno immediatamente dello stesso ammontare.
Sì, lui crede che noi dovremmo essere il 51esimo stato, sì. Magari loro potrebbero diventare la nostra nuova provincia, ma non funziona così. il Canada e il popolo canadese è un popolo molto orgoglioso e molto nazionalista, quindi sicuramente questa idea è solo nella testa del presidente americano e non accadrà mai. Bisogna tornare al tavolo delle discussioni, bisogna collaborare su diversi fronti, su diversi livelli. Noi consideriamo gli Stati Uniti un paese amico, loro sono i nostri vicini, sono i nostri vicini per una regione geografica, certo, ma sono parte delle nostre famiglie, sono parte dei sono colleghi nostri. Noi importiamo e esportiamo con gli Stati Uniti circa 940 miliardi. Quindi non è una cosa che si distrugge per un'idea o applicando i dazi. Ovviamente siamo preoccupati, però la linea deve essere quella di mantenere una relazione aperta e guardare alle altre opportunità che ci sono.
Certo, e quindi auguriamo buon lavoro Marco Zambon, naturalmente, ricordo, segretario generale della Camera di Commercio Italiana a Toronto. Grazie, buon proseguimento, insomma, speriamo che prevalga la ragionevolezza. Grazie Zambon.
Grazie a te Roberta, grazie mille.
Grazie mille. Direttamente dal Canada, Marco Zambon. Luisa dice: buonasera Roberta, peccato che il discorso dello Stato dell'Unione di Trump coinciderà con la nostra notte fonda, perché mi piacerebbe proprio ascoltare le sue ultime farneticazioni. Bene, avrà modo comunque di ascoltare, di leggere domani i titoli, il riassunto. Adesso c'è la viabilità e poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Roberta Giordano sempre in vostra compagnia per proseguire quindi con gli ospiti ad addentrarci in alcuni degli argomenti in primo piano. Per i vostri commenti 349-238-6666 o pagina Facebook di Effetto Notte. Abbiamo detto quindi questa serie che avrà molte stagioni per 4 anni, la serie del il mondo ai tempi di Trump. Abbiamo parlato dei dazi, ne abbiamo parlato in particolare anche quelli sul Canada, e però la decisione di Trump si è allargata anche alla questione ucraina dopo lo scontro nello studio Vale di venerdì scorso, in cui Zelensky, in mezzo tra Trump e il vicepresidente americano Vance, è stato un po' schiacciato, diciamo, dall'aggressività verbale. E poi insomma è stato praticamente cacciato dallo studio Vale, e Trump, come aveva ventilato, ha deciso oggi di sospendere gli aiuti militari all'Ucraina. Ma questo naturalmente dopo 3 anni da questa guerra sciagurata scatenata da Putin, che prosegue tuttora, tutti i giorni, bombardamenti e morti continuano a esserci sul campo. Però Zelensky sembra aver ceduto a questo, praticamente, insomma, a questo ultimatum. E ne voglio parlare col generale Maurizio Fioravanti, che ormai conoscete benissimo. Buonasera generale, bentornato con Effetto Notte.
Buonasera Roberta, buonasera radioascoltatori.
Allora, la domanda che le volevo fare fino a qualche ora fa era: che cosa succede adesso e che autonomia ha l'Ucraina per quanto riguarda la propria difesa dagli attacchi russi? Però appunto c'è stata questa indiscrezione dall'agenzia Reuters che dice che in realtà Trump e Zelensky potrebbero firmare a breve, magari questa sera stessa, gli accordi sui giacimenti minerari preziosi dell'Ucraina, perché Zelensky, dopo aver parlato con il primo ministro britannico Starmer, avrebbe chinato il capo, come viene detto, di fronte a Donald Trump, dicendo, facendo questo post, di essere pronto a lavorare sotto la forte leadership del presidente americano per ottenere una pace duratura che metta fine al conflitto russo-ucraino. Quindi alla fine, diciamo, Zelensky ha dovuto fare buon viso cattivo gioco?
È così, hai riassunto benissimo. Le ultime ore in particolare ci sono state delle accelerazioni lanciate dall'agenzia di tutto il mondo proprio di questa sera. Prima un colloquio del premier britannico Starmer sia con Trump che con Zelensky, e successivamente del presidente Macron, stesso ciclo, prima con, stavolta invertito, prima con Zelensky e poi con Trump. Morale, due ore fa il presidente Zelensky ha lanciato uno dei suoi normali messaggi, ma questa volta molto significativo, accettando il processo di pace sotto la guida di Trump, del presidente Trump, ringraziando nuovamente per quanto fatto gli Stati Uniti d'America. Diciamo che in questo modo e con questi contatti si è sbloccato il tutto, perché gli ultimi lanci d'agenzia dicono che alle 3 ora italiana, alle 21 ore locali, Trump annuncerà nel suo discorso per l'Unione anche l'accordo per le terre rare. A questo aggiungo, tra le altre cose, che Zelensky ha proseguito nei suoi molteplici annunci di questa sera, dicendo che tra l'altro è anche pronto al processo di pace e al raggiungimento di una tregua immediata sotto la guida sempre del presidente Trump, quindi fraintendendo la garanzia degli Stati Uniti, però con un contemporaneo con una contemporanea accettazione da parte della Russia dei vari procedimenti, ovvero prima della parte aerea, poi della parte missilistica, tregue successive. Ecco.
Generale, al momento la situazione sul campo, molto in sintesi, qual è?
Sì, direi che è un po' rimasta statica in queste ultime 2-3 settimane. È chiaro che i russi su tutta la parte del Donbass, del Donetsk, hanno cercato di conquistare il più possibile, ma le forze ucraine hanno resistito al massimo, concentrando anche delle altre unità a supporto di quelle già schierate nell'est. È chiaro per tutte e due le parti che più si conquista metri su metri in questo momento, perché potrebbero essere parti che vanno ad essere ufficializzate nei primi incontri per la possibile tregua.
Tra l'altro, generale Fioravanti, vedremo poi quali saranno le effettive condizioni, perché per quello che è stato l'atteggiamento di Trump finora nei confronti di Zelensky, sembra che insomma tutto vada a favore di Putin.
E su questo non ci sono dubbi, il vero vincitore di tutto ciò è Putin, perché di fatto viene riconosciuto, viene ufficializzato quello che un conquistatore, un paese aggressore ha fatto e realizzato e ha messo di fronte al fatto compiuto non solo l'aggredito ma tutto il mondo intero.
Generale, tra l'altro, se vuole rispondere a un messaggio uguale a molti altri, che dice: finalmente si è verificato ciò che vi dicevo dall'inizio, l'Ucraina ha perso la guerra, tutti questi morti, tutta questa spesa militare, tutte queste conseguenze economiche per l'Europa non sono servite a nulla, risolvere un problema richiede vedere la soluzione subito. Ma qual era, chiedo io, la soluzione per questo ascoltatore? Era quello di dire subito a Putin: vabbè, prenditi l'Ucraina, prenditela intera l'Ucraina e basta.
Certo, perché è quello che disse lui nel discorso del 23 notte, a poche ore dall'invasione. Parlò di Ucraina, di conquistare l'Ucraina, non né il Donbass né il Donetsk, parlò di Ucraina, e subito dopo, guardando la cartina, guardando la storia, il passaggio successivo, il passo successivo, ne siamo tutti convinti, sarebbero stati i paesi baltici, e lì è un'altra storia, perché avrebbero coinvolto direttamente tutta la NATO e i paesi partecipanti alla coalizione.
Generale Fioravanti, purtroppo non c'è molto tempo, perché le avrei voluto chiedere anche di questo piano da 800 miliardi annunciato oggi da Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, che dopo oltre 3 anni di guerra aperta in Ucraina corre ai ripari, visto che Donald Trump ha fatto capire che gli Stati Uniti si vogliono progressivamente disimpegnare dall'Europa, e c'è questo piano in 5 punti che mira a aumentare con urgenza le spese per la difesa, che ha spaccato anche la politica italiana, ma avremo modo naturalmente di parlarne.
Certamente.
Quindi per il momento chiudiamo qui e aspettiamo di sentire cosa dirà Trump stanotte, anche di capire.
Lo ascolteremo tutti,
ecco,
lo ascolteremo.
Se ci sarà insomma qualcosa di buono anche per l'Ucraina, o sarà solo a detrimento insomma di un paese che ha resistito eroicamente per 3 anni finora. Grazie intanto, generale Fioravanti.
Buonasera.
Grazie molte. Per chiudere c'è il nostro Dario Ricci, che così ci dà gli aggiornamenti sul prosieguo di questa partita di Champions, dove non ci sono le italiane, ma comunque squadre importanti internazionali. Dario.
Eh sì, gara d'andata, lo ricordiamo, degli ottavi di finale, domani sera Inter impegnata sul campo del Feyenoord, ma intanto già acquisito il successo dell'Aston Villa in trasferta a Brugge per 3-1, intervallo di Borussia Dortmund-Lille con i tedeschi in vantaggio per 1-0, e sai, c'ho anche il gusto di dirvi il marcatore al 22esimo Adeyemi. 3-1 dell'Arsenal, siamo anche qui nell'intervallo sul campo del PSV Eindhoven, nella terza rete siglata da Merino per gli inglesi, poi il rigore di Lang per i padroni di casa e poi l'attesissimo derby di Madrid sull'1-1, la sfida tra Real Madrid e Atletico, due splendidi gol al quarto, Real in vantaggio con la fuga e poi il sinistro a giro di Rodrigo, replica nel finale del primo tempo Julian Alvarez con uno splendido destro, anche questo a giro sul secondo palo che batte Courtois, 1-1 quindi tra Real e Atletico quando siamo all'intervallo, Roberto.
Grazie caro Dario Ricci, vi do quest'ultima notizia arrivata pochi istanti fa, vertice a Palazzo Chigi, è stato discusso tra Meloni, Tajani e Salvini il piano appunto di riarmo di Ursula von der Leyen, ma gli aggiornamenti è tra poco.